Andiamo velocemente avanti. Partiamo introducendo la disciplina principale che caratterizza l'analisi e insomma, il voler lavorare per processi, che nasce negli anni Ottanta e di cui tutti noi abbiamo sentito parlare, il Business Process Engineering. Business Process Engineering, negli anni Ottanta, era quella disciplina con cui le organizzazioni cercavano di razionalizzarsi, erano periodi anche di consolidamenti molto importanti, e quindi le organizzazioni creavano gli shared services. Prima di creare gli shared services facevano grosse analisi dei processi che venivano fatte basandosi su interviste principalmente, ovviamente. Purtroppo, col passare degli anni, il business process engineering ha mostrato un po' i suoi limiti, prevalentemente per la difficoltà di rendere l'evoluzione dei processi e quindi dell'organizzazione qualcosa di fluido e continuo, esattamente come fluido e continuo è il cambiamento delle condizioni al contorno dell'organizzazione stessa, dei fattori di riproduzione, come può essere le tecnologie abilitanti sia di fabbrica che informatiche, come le condizioni al contorno in termini di competizione o in termini di regolamenti. Quindi queste cambiano, l'organizzazione fa fatica a cambiare grazie a interventi che sono quelli di VPR, caratterizzati da fortissima onerosità e che quindi erano, si riuscivano a compiere ogni, nella migliore delle ipotesi, 7-8 anni, più frequentemente ogni 15 anni. Quindi mostrava questa corda, inoltre questo limite. Inoltre, paradossalmente, quello che hanno osservato tutti quelli che hanno studiato le tecniche di riorganizzazione e di gestione, di management, era che questi interventi non lasciavano una cultura del lavorare per processi. Vi sembrerà paradossale, no? Cioè, è un intervento che è di business process engineering, ti fanno una capa tanta per un anno facendo interviste, schemi, flussi, eccetera, sui processi, poi non ti lascia la cultura dei processi. Cosa vuol dire del lavorare per processi? Vuol dire che i manager di linea, dopo che era stata fatta questa riorganizzazione e che avevano anche partecipato alla revisione dei processi, poi non lavoravano per processi, lavoravano di nuovo nella loro unità organizzativa, per silos. E il processo come asset e strumento da osservare e far evolvere in maniera più o meno continuativa, non ce l'avevano proprio nel loro radar, praticamente dal giorno dopo la fine del progetto di reengineering dei processi. Nascono, scusate, alla fine degli anni 90 nasce la disciplina del business process management. Adesso non so se qui vi. Sì. E proprio per riuscire ad avere una capacità di reagire agli stimoli del mercato, della regolamentazione, eccetera, eccetera, in modo un po' più continuativo. Immagino che molti di voi abbiano sentito parlare del business process management. In realtà, in Italia siamo stati più o meno soltanto una colonia di grossi vendor, ma la cultura del business process management, che cercava di spingere, di portare verso il business la capacità di comprendere e orientare e riorientare i processi in maniera molto più continuativa, con strumenti che principalmente erano piattaforme di workflow management, non è arrivata e soprattutto non si è affermata in Italia. Sono arrivate sicuramente le grosse spinte dei vendor, principalmente dall'America, Inghilterra, dalla Germania, per vendere piattaforme. IBM, Oracle, Pega Systems, quindi piattaforme sicuramente molto, molto interessanti, molto buone, che però sostanzialmente, al di là del costo molto alto, sono state utilizzate nella maggioranza per fare dei custom che non hanno lasciato assolutamente la cultura del lavorare processi, sono entrate dalla porta dei sistemi informativi e non hanno assolutamente generato un cambiamento rilevante. Quindi, di fatto, oggi in Italia siamo ancora al BPR. Quando si affronta il reengineering dei processi, lo si fa con delle interviste e assolutamente non con tecniche di business process management. Nel frattempo, vabbè, questo chiaramente sono il tema della percezione degli utenti, poi ci ritorniamo su questo tema. Nel frattempo, nel mondo, in particolare in due centri di ricerca, uno a Eindhoven e l'altro a Brisbane, quindi uno in Olanda e uno in Australia, dall'inizio degli anni 2000 si comincia a sviluppare questa tecnica nell'ambito del business process management, quindi nell'ambito, sulla scia delle tecniche di valorizzazione dei processi come asset e strumento di management, si sviluppa il process mining, che adesso illustreremo e poi correleremo al performance management. Questi due centri di ricerca universitari, dopo un po' di anni di ricerca su algoritmi, sugli algoritmi di process mining, cominciano a fare sperimentazione e adozione di queste tecniche nelle imprese e oggi, da ormai 7, 8, quasi 10 anni, si sono consolidate e sono migliaia le aziende in tutti i settori, la pubblica amministrazione in testa, il privato, soprattutto nel mondo bancario e assicurativo, che utilizzano il process mining non solo in ambito, diciamo, progettuale, ma appunto nella quotidianità, come strumento per fare performance management a livello di manager di linea, quindi quotidianamente. Allora, il process mining, come intuite dall'utilizzo del termine mining, si poggia su dati, valorizza dei dati. Quali dati? I dati di log a livello applicativo. Sapete che i sistemi informativi lasciano abbondanti tracce del loro utilizzo a livello di rete, a livello sistemistico, a livello di database, a livello di middleware. Ma soprattutto per l'interesse, per il tipo di argomento che stiamo trattando adesso, a livello applicativo. Prendete un esempio qualunque di applicazione, che sia la prenotazione di una visita, la richiesta di una licenza, di un permesso di occupazione di suolo pubblico piuttosto che di una licenza per aprire un ristorante, qualunque sia la procedura, il servizio che viene offerto al cittadino, c'è una probabilità oggi molto alta che questa procedura sia supportata da alcuni sistemi informativi. Dico alcuni sistemi informativi perché è probabile che non sia uno solo per una certa procedura, magari ce n'è più di uno. Se siamo fortunati, ce n'è uno solo. E quindi io ho una procedura che magari sviluppata anche molti anni fa, in modo non particolarmente sofisticato, senza strumenti di workflow management, sono chiaro su questo, senza pratiche particolari, no, utilizzo di piattaforme di BPM, lascia però tracce e sono queste tracce i log applicativi. Ok? Si parte quindi da questi log applicativi e gli algoritmi che hanno sviluppato questi centri di ricerca e che ora sono algoritmi assolutamente consolidati, rielaborano a ritroso il comportamento dell'organizzazione, i processi. Approfondiremo questa rielaborazione perché magari a voi potrà sembrare, come dire, un lavoro banale piuttosto che un trovare, come dire, informazioni. Qua c'è un filmato, non so se c'è l'audio. Non sento audio. Vedi un attimo se c'è un audio. Esci. Scusate, questo è un imprevisto. Capitano. Non c'è audio. Bene, allora faremo a meno del video, mi sa. L'avevo anche chiesto prima se c'era. Va bene, saltiamo. Allora, quello che volevo dirvi, adesso il video mi spiace, era molto, molto interessante, fatto bene, eh? Prego. Quello che stavo per dirvi qualche secondo fa e che è esemplificato da queste slide è che la realtà, sia quella, come dire, delle pubblicità e di McDonald's, sia quella che interessa a noi in questa chiacchierata, dei processi e dei comportamenti di un'organizzazione, non è nel modo più assoluto quella che ci aspettiamo secondo un modello, un template, una policy, una procedura scritta da qualche parte. Ci sono, nella realtà delle cose, N variazioni, N situazioni particolari nelle quali si seguono strade diverse, oppure si osservano, ma chiaramente non sono previsti da nessuna procedura scritta da manuale, ricicli, rilavorazioni della stessa pratica. Per non parlare ovviamente dei colli di bottiglia. Bene, il process mining fa emergere esattamente queste cose e lo fa sulla base, scusate, vado un po' avanti, di poi torneremo su questo tema, sulla base di pochi, pochissimi dati necessari per ricavare i processi a ritroso. L'ID di pratica, che può essere, non so, l'ID di una prenotazione, l'ID di una richiesta di licenza, che può essere un codice fiscale di un paziente. Qualcosa che io poi, se ho più sistemi che elaborano quella pratica, devo vedere, devo trovare come chiave unica per correlare pezzi di log e che mi serve a creare il log intero. Un codice che può essere parlante o anche criptico, ma che chiaramente nel mio dialogo con chi è esperto di quell'applicazione, devo decodificare, far diventare un codice parlante che mi dica quel particolare log a quale attività nel mio percorso di lavorazione della pratica si sta riferendo. Sto aprendolo, sto chiedendo un'autorizzazione, sto chiudendo il ticket, sto facendo una variazione, lo sto riaprendo dopo un certo periodo, quello che è. E quella è l'attività, qui vedete C'è un esempio, le attività sono registra la richiesta, esaminala attentamente, fai un check, decidi, rigetta la richiesta, accettala, quello che è. E terzo dato che mi serve è il timestamp della fine dell'attività, perché questo è normalmente il timestamp che si trova nei dati di log, la fine dell'attività. Ora, nella mostruosa quantità di dati di log, l'altro giorno sentivo un dato interessante, sembra che solo negli ultimi 2 anni siano stati prodotti dati di log in termini di quantità che sono, solo negli ultimi 2 anni, il 90% di tutti i dati di log prodotti da 50 anni a questa parte. L'aumento della produzione di dati log è esponenziale e, a differenza degli anni 80, quando quindi le uniche tecniche disponibili potevano essere altro che il BPR, oggi di dati di log ce ne sono tantissimi. Sia in termini di profondità, ma anche in termini di quantità di attributi associati al singolo evento. Qui io ve ne ho detti tre, che sono il minimo che serve per riuscire a ricavare dei flussi. Ma poi c'è spesso, ci sono informazioni sulla tipologia, quindi non so se stiamo parlando di un caso, di una procedura di triage in un ospedale, viene fuori il tipo di evento, di trauma o di situazione. Se stiamo parlando di un'assicurazione, può darsi che venga fuori il bene, il valore del bene assicurato, la zona geografica, la tipologia di soggetto che mi sta facendo quella richiesta, una serie di informazioni, di attributi che corredano l'evento di log. Tra gli altri, spesso c'è anche il timestamp di inizio dell'attività. Insieme al timestamp di fine mi consente di comprendere sia la durata, evidentemente, dell'attività, ma anche di comprendere i tempi di idle, di attesa nel processare un certo step. Quindi stiamo parlando veramente di una quantità, di una tipologia di informazioni molto, molto, molto ridotta, che è il minimo dei dati. Quindi, sostanzialmente, il process mining fa passare l'analisi dei processi, da un approccio di tipo interpretativo. Io quando faccio le interviste, intanto le faccio a un campione di rappresentanti più o meno process owner, key user, stakeholder, intanto la faccio a un campione dei soggetti che partecipano a quel processo. E poi pongo delle domande e questi mi danno delle risposte che sono delle risposte, non so, possono essere precisissime, dettagliatissime e super esaustive, oppure possono riferirsi agli ultimi 28 giorni e al caso che hanno risolto, eccetera. Poi dipende anche dal tempo a disposizione. C'è un'onerosità che non è solo il costo di sguinzagliare dei consulenti in giro per l'organizzazione per fargli fare delle interviste, ma c'è un costo dell'organizzazione a rispondere a queste domande. E in ogni caso i risultati di queste interviste sono altamente interpretabili. Non sono risultati che in qualche maniera sono oggettivi, portano dati, portano quello che ha capito il gruppo di consulenti, anche interni, cioè possono anche essere figure interne. Oggi ci sono molte realtà bancarie e non solo bancarie che hanno messo in piedi delle unità organizzative che si chiamano process improvement, diciamo, di ottimizzazione, lean management, hanno nomi fantasiosi, che sono consulenti interni che fanno questa attività. In ogni caso, se si fanno interviste, anche corredati da, come dire, dati che guardano il numero di transazioni, che guardano l'efficacia del processo, su come funziona il processo, nella stragrande maggioranza dei casi, i risultati di queste analisi sono interpretabili, fortemente interpretabili. Innanzitutto perché parziali. Process mining ribalta completamente questo approccio. Prendo un anno di dati, che sono tutte le transazioni relative a quel servizio, a quella procedura, che l'amministrazione ha fatto. Tutti. Nessuno escluso. E poi sarà un problema statistico decidere queste eccezioni, queste deviazioni sono poche, non generano situazioni particolarmente gravi, le isolo, le scarto, non mi concentro su di loro, guardo in una logica paretiana all'80%, oppure guardo le deviazioni che per numerosità e rilevanza sono più interessanti, ma soprattutto mi concentro, sui colli di bottiglia, per esempio. In ogni caso, il risultato di questa analisi è un risultato che viene chiamato, gli addetti ai lavori, actionable. Cosa vuol dire? Vuol dire che sono informazioni che all'occhio del process owner sono immediatamente traducibili in azioni dirette sull'organizzazione. Cerco di rimuovere quell'ostacolo, parlo con il responsabile di quella parte del processo per capire come mai ritorna indietro così spesso. Sono actionable anche perché, in ragione di quello che vi dicevo prima, cioè della numerosità altissima di log e di attributi, io riesco a fare quello che in termini tecnici viene chiamato slicing and dicing, quindi affetto in due dimensioni il mio universo di dati per isolare o una parte del processo, oppure il processo, ma su una particolare categoria su un cluster particolare, gravità, se stiamo parlando di premi, premi alti, premi bassi, eccetera, tempi e così via. E quindi io riesco a un certo punto ad arrivare a isolare una situazione che mi genera un problema e intervenire su quella actionable in modo molto puntuale. In Italia non è che ce ne siano fatti tantissimi di progetti, io per fortuna ne ho fatti un certo numero, il risultato è sempre lo stesso. Tu fai, vabbè, una parte iniziale di progetto in cui fai un po' di tuning per capire se le informazioni sono corrette, le hai tutte messe in fila, dopodiché cominci a ciclare col process owner, alla quale non vai a fare domande su come lavora, ma gli vai a mostrare come la sua organizzazione si comporta. E qui cominciano tanto le richieste di fare i drill down su alcune categorie, eccetera, perché sapendo i suoi mal di pancia vuole arrivare, come dire, a capirne le ragioni, a fare root cause analysis. E poi partono, come dire, le paginate di appunti che si prende di cose che vuole fare appena finiscono queste riunioni. Quindi actionable. Vado dritto, vabbè, queste sono le tre categorie principali di analisi di situazioni che vengono affrontate attraverso, ma ve l'ho già dette, quindi sicuramente rework, sicuramente devianze e colli di bottiglia. Gli ambiti di applicazione. Allora, il process mining ha moltissimi ambiti di applicazione. Innanzitutto, il più banale è efficientare situazioni che dire, in cui io ho la percezione, io professore, io direttore generale, ho la percezione che vi sia scarsa produttività. Però gli utilizzi sono veramente tanti. Nel momento in cui ho riorganizzazioni importanti, che possono derivare dal fatto che, come dire, c'è un nuovo management che vuole mettere in discussione l'organizzazione, piuttosto che ho fatto un'acquisizione, no, una multi-utility che acquista un'altra utility su un altro territorio e vuole armonizzare i processi, si dice così, no? Quando vuoi integrarla, armonizzare. E chiaramente questo è un tipo utilizzo molto frequente. Poi parleremo del performance management come uno degli ambiti più, adesso più rilevante. Vorrei approfondire un minuto l'ambito della riorganizzazione. Attraverso il process mining faccio emergere situazioni di processi che sono, diciamo, farraginosi, in cui ho troppi step, in cui ho step che non aggiungono valore. Quindi se voglio applicare il lean management col process mining riesco ad applicarlo molto rapidamente. O decidere di accorpare diversamente dei processi di unità organizzativa in funzione del loro peso, quindi fare anche un right sizing delle attività. Molte organizzazioni utilizzano il process mining anche per fare continuous auditing, verifiche di compliance, eccetera. È un utilizzo, diciamo, molto povero del process mining, però è un utilizzo, diciamo che gli auditor lo vedono come interessante. Sicuramente se devo fare azioni di digital transformation, partire con l'analisi di process mining mi dà una marcia in più per capire come attraverso una digital transformation, attraverso magari un aggiornamento importante dei miei sistemi informativi, posso non soltanto aggiornare i sistemi informativi, cosa che, come dire, è la più frequente ogni volta che si affronta un progetto SAP, già dal punto di partenza, il fatto che le figure che io intervisto sono i key user, non soggetti che possono concepire un modo diverso di lavorare, ma soggetti che vogliono che la piattaforma prossima avventura si comporti esattamente come la piattaforma precedente. Già, come dire, da questa prassi consolidata di tutti i sistemi integrator si capisce come queste iniziative che vengono chiamate digital transformation, che non sono altro che acquistare delle piattaforme, sono spesso utilizzate poco e male. Invece sarebbe proprio l'occasione per rivedere i processi e magari introdurre nella realizzazione dal punto di vista del sistema informativo un requisito di tipo non funzionale che è raccoglimi gli stati di log che poi mi serviranno anche per fare un monitoraggio, eccetera. Comunque sicuramente è un supporto per valorizzare a pieno investimenti di tipo informatico. Due utilizzi del process mining che si stanno invece sviluppando in questi ultimi anni sono il predictive monitoring e il training dei chatbot. Sul fronte del predictive monitoring abbiamo che, oltre a una funzione descrittiva, che è quella che utilizzo, come dire, quando prendo un bel batch di dati di log di 6 mesi, 1 anno, 2 anni, a un certo punto io posso anche arrivare a comprendere in tempo reale stavolta, e quindi non guardando indietro, ma guardando alle pratiche che mano a mano vengono aperte e elaborate, a secondo delle strade che prendono queste pratiche, quali problemi potrebbero incorrere, quali rischi, e quindi io posso osservarle e magari intervenire prima che ci sia una degenerazione che mi fa uscire dallo SLA, lo SLA col cittadino o un altro SLA. Il discorso invece del training dei chatbot è abbastanza semplice. Uno degli elementi che sono più costosi dei progetti di implementazione di chatbot è l'addestramento dei chatbot. Prendere un anno di procedure che vengono trasformate in input per i chatbot da parte degli algoritmi di process mining è un'accelerazione all'addestramento dei chatbot. E questa è un'area in cui alcuni paesi stanno, l'Australia ovviamente e altri, stanno investendo per tirar fuori, come dire, know-how, valore, eccetera. Bene, detto questo, le riforme della pubblica amministrazione, adesso vedremo quale sarà, come dire, l'input e l'indirizzo che darà il nuovo governo. Comunque, le riforme della pubblica amministrazione, possiamo dire dal 2009 in poi, poi con decreto Madia, regole tecniche, eccetera, eccetera, non sembra esserci, però vedremo. Insomma, domani c'è perfino un intervento qui a Forum Piadi, un esponente del Movimento 5 Stelle, credo Toninelli, proprio sulla meritocrazia, quindi credo che in qualche maniera sia un tema su cui vorranno spendersi, però vedremo. In ogni caso si osserva che negli ultimi 10 anni la nostra pubblica amministrazione c'è una spinta a voler definire percorsi strutturati di performance management, i cui obiettivi sono innanzitutto migliorare la produttività degli enti, l'eticità, la trasparenza, la qualità dei servizi, eccetera. Hanno definito regole tecniche per, come dire, fare in modo che gli enti a tutti i livelli si dotino di piani delle performance, di programmi, definiscano degli obiettivi, li calino su tutta la struttura, misurino il raggiungimento di questi obiettivi e questo vuol dire cercare di legare l'attività che sia orientata ai progetti o che sia di erogazione di servizi alla creazione di valore per il cittadino, in termini di numerosità di prestazioni, in termini di velocità con cui vengono eseguite queste prestazioni, in termini di riduzione il più possibile dei reclami, in termini di come dire, non ripetizione di servizi erogati. Sono in tempo. Anche prima. Quindi c'è un forte orientamento a, da un lato, far crescere nei dirigenti, nei funzionari, nel personale degli enti la consapevolezza che l'obiettivo non è evidentemente solo andare in ufficio a lavorare, solo, fra virgolette, timbare il cartellino, eccetera, ma creare valore, e questo creare valore deve essere sostanziato, bisogna capire cosa vuol dire creare valore. Quindi si chiede uno sforzo quando si fanno questi piani di performance di definire qual è il valore che si propone l'organizzazione di creare per i suoi clienti, cittadini, imprese, eccetera. Quindi da un lato far crescere la consapevolezza di cosa vuol dire creare valore, outcome. Dall'altro, correlare le proprie azioni operative o di progettazione, di realizzazione di interventi alla creazione di quel valore. E non, quando si fanno attività di pianificazione, soltanto allocare risorse economiche e umane a delle attività. era la prassi, e che ancora oggi è la prassi prevalente, ma cercare di definire bene quale valore si vuole creare e poi associare le azioni, le attività, i servizi, eccetera, eccetera, alla creazione di quel valore. Questo è il tentativo che si sta facendo. Naturalmente, oggi possiamo dire che esiste una leva potente, che sono tutti i sistemi informativi che riescono, come dire, a dare innanzitutto strumenti per automatizzare, rendere disponibili i servizi, eccetera, eccetera. Poi strumenti anche per creare meccanismi di coordinamento tra unità organizzative. Questo è molto importante, nel momento in cui non si vuole far fare al cittadino il giro delle sette chiese, ma si vuole avere la capacità di dargli rapidamente gli strumenti. Ma soprattutto, ai fini di quello che ci stiamo raccontando in questa sessione, mettere a disposizione dati che consentano di... Scusate. Dopo arriviamo anche a questo, che consentano di creare KPI, eccetera, eccetera, e consentano di lavorare per definire quegli obiettivi e legarli alla creazione di valore, ridurre dei tempi, migliorare la qualità, eccetera. Ora, tutto questo richiede un forte, come dire, superamento di un altro gap, quello tecnologico. In buona sostanza, non siamo lontanissimi. L'unico nostro problema è quello che abbiamo migliaia e migliaia di sistemi frammentati. Ogni ente ha la sua architettura di sistemi informativi. Non esistono reference architecture che valgono per più enti simili fra loro, o per più enti ma per processi simili. Quindi c'è un altro gap da superare ed è quello delle competenze e quello della mentalità orientata a rivedere i processi, leggere i dati e comprendere come si può migliorare. Quindi passare da un approccio black box, in cui io non so come funziona il mio processo e non posso definire quindi degli obiettivi o dei KPI che guardano dentro perché non so come funziona o do una percezione del funzionamento troppo di alto livello, un modello che non è necessariamente la realtà, sulla base del quale non riesco a prendere decisioni, passare a un approccio in cui io invece i KPI dei singoli snodi più critici dei miei processi, su cui voglio misurare i miglioramenti, che poi mi genereranno un miglioramento di outcome, io li riesco a identificare e quindi riesco a guardare dentro la black box. La black box, non so se avete partecipato all'evento di apertura dove ha parlato Stephen Goldsmith. Quanti di voi hanno visto l'intervento di Stephen Goldsmith? Uno solo? Ha parlato in relazione alle organizzazioni della pubblica amministrazione di sistema operativo. Ha fatto il parallelo tra sistema operativo di una macchina, molto complesso, può essere sistema operativo di Apple piuttosto che Linux, Unix, sistema operativo in senso lato di una realtà dal punto di vista informatico, e sistema operativo invece come modello organizzativo. E ha detto: è possibile che da quando io mi sono messo a scrivere l'ultimo libro suo, nel giro di, non so se ha detto 3 settimane, un mese, sono arrivate 3 update del sistema operativo del mio cellulare e le organizzazioni, molte organizzazioni di pubbliche amministrazioni su cui, che erogano servizi, rimangono invariate, poi ha esagerato, per secoli, però insomma dice sostanzialmente non vedono cambiamenti con una continuità, eccetera. E questo ci riporta prepotentemente al tema di apertura di questa sessione, dove vi dicevo è necessario evolvere. Ma per evolvere il sistema operativo, il modello di funzionamento della tua organizzazione, lo devi conoscere perfettamente. Non deve essere un modello rarefatto di cui hai una percezione. Deve essere qualcosa che domini e che gestisci nel day by day. Allora sì che lo puoi far evolvere, se ce n'è bisogno, con una certa continuità. Mi seguite? Questo è esattamente il senso di fare performance management, dove performance management è il performance dell'organizzazione, non la performance del singolo individuo che deve essere premiato o non premiato o punito, non lo so. È la performance dell'organizzazione, che dipende appunto dal sistema operativo, dal modello di funzionamento, che devo conoscere, dominare. E quindi devo valorizzare, per dominarlo, tutti i dati che lui produce, che sono una quantità inverosimile. Definire i principali driver, che modificati mi consentono di modificarne in maniera significativa il comportamento, e lasciar perdere un'altra serie di indicatori che o sono parziali o non sono significativi, marginali, piuttosto che assolutamente relativi alla black box, quindi complessivi, possono andare bene in una logica di efficacia. Le faccio o non le faccio le prestazioni? Ma poi di come sta funzionando la mia macchina operativa, il mio sistema operativo, non mi dicono nulla. Questo è il supporto eccezionale che può dare il process mining e che dà il process mining a mettere in piedi sistemi di performance management e farli funzionare. Metterli in piedi per definire quali sono le cose che devo osservare, i fenomeni che devo misurare piuttosto che far evolvere. E poi nell'utilizzo, nel day by day, il manager di linea che usa le dashboard, usa gli output del process mining per supportare o la pratica nel suo divenire, o il cambiamento dell'organizzazione, perché se un'organizzazione si sta adattando o meno a un cambiamento, lo vedo anche dai dati di process mining. E questo è quanto, vabbè, poi ci sono un po' di takeaway. Ah, scusate, questo prima dei takeaway, un breve. Questa purtroppo è terrorismo, questa slide. È solo per dirvi che le competenze necessarie per applicare il process mining nelle organizzazioni sono abbastanza sofisticate e sono l'unione delle competenze di data science con le competenze di business process management, BPM. E vabbè, questo, però questa è la sfida, questa è la parte più alta. Di competenze che le organizzazioni, e non sto assolutamente parlando della funzione sistemi informativi, penso che potrà dare una mano, ma non è la funzione sistemi informativi. Scusate, una domanda, in questo pubblico quanti di voi appartengono alla funzione sistemi informativi? Ok. No, appartengono alla funzione sistemi informativi, cioè proprio siete della funzione sistemi informativi. Uno, due, tre? Ok, la maggioranza non appartenete a funzioni esterne. Perfetto, benissimo. No, non è una discriminazione quella che voglio fare, solo che il process mining non può essere una disciplina che entra con successo in un'organizzazione dalla porta dell'IT. È molto difficile. È molto probabile che un process owner lo adotti, ne capisca il valore, si deve appoggiare per definizione alla funzione sistemi informativi, perché da lì piglia i dati, da lì capisce come associare quei codici che magari non sono parlanti a attività, eccetera. Quindi comunque si appoggia alla funzione sistemi informativi per riuscire appunto a valorizzare il dato, ma l'utilizzo è di sviluppo organizzativo e performance management. Quindi è assolutamente un utilizzo del process owner, del direttore generale, delle figure che hanno in mano la responsabilità del funzionamento del sistema operativo, della macchina operativa, dell'ente. Però le competenze sono adesso abbastanza, come dire, hard. Vabbè, quindi, giusto per fare un recap velocissimo, avete nelle vostre organizzazioni, magari lo sapete già, però io voglio rinforzarlo, ogni giorno è più vero quello che vi sto dicendo, un tesoro di informazioni che oggi ha un costo certo quel tesoro. Oggi i dati di log hanno un costo certo, basta che vi dica una parolina magica, GDPR, e subito scatta in voi un bisogno di, come dire, di vendetta. Però non è solo GDPR, qualunque norma di compliance ti dice che devi tutelare questi dati o ti dice che devi applicare logiche di segregation of duties, chi ne può accedere, eccetera. Poi la maggioranza delle organizzazioni non sono assolutamente compliant nella realtà a queste norme. Però si affaccendano per cercare di esserlo. E poi vabbè, c'è un costo marginale anche di storage, ma ormai lo storage costa sempre di meno. Però a parte il costo certo, il valore che questi dati possono rappresentare ancora per pochissime organizzazioni è una cosa concreta. C'è un gap culturale molto importante, che bisogna voler lavorare per processi e non per silos funzionale organizzativo, e questo è un gap da colmare. Bisogna appunto cambiare il modo di guardare i processi. Bisogna anche superare un altro gap, che è quello di vedere nei dati, nel lavorare non per regola, per procedura, ma perché sono informato. Ho informazione di una cosa, vederne un valore. E qui c'è un altro salto culturale molto importante. Cercare gli insight dentro i dati, cercare elementi che mi portino a fare delle azioni. E chiaramente questo è l'obiettivo del process mining, ma per arrivare a quell'obiettivo deve esserci un'esigenza in una fase iniziale che deriva anche da questo approccio a lavorare con i dati. Va bene, vabbè, questo è chiaramente, come dire, l'obiettivo, non avere rispetto alla creazione di valore una vista un po', come dire, o romantica o comunque confusa, annebbiata, non chiara di quale sarà il percorso, ma cercare di visualizzarselo, quale potrà essere il percorso per arrivare a un certo obiettivo di creazione di valore, migliorando e facendo evolvere i propri processi. Bene, ci sono domande? Nessuna domanda? Forza. Questa è una bella domanda. Allora, io non ho sufficiente esperienza per risponderti, perché in Italia sono progetti assolutamente prevalentemente, come hai detto tu, top-down, cioè partono dal process owner o quantomeno coinvolgono in prima battuta innanzitutto il process owner. Le figure dei dipendenti che vengono coinvolti non si sentono minacciati, perché non sono attività che hanno l'obiettivo di fare forensics, di fare indagini, di fare controllo a distanza, i dati vengono, come si dice, sterilizzati, vengono tolti i riferimenti alla singola persona, eccetera. Però non si osserva una partecipazione dal basso per cercare di coinvolgere contribuire attraverso il process mining al miglioramento, in una logica quasi Kaizen, una logica di miglioramento continuo del processo. Probabilmente in altre organizzazioni, dove, in Nord Europa ad esempio, in Australia, in America, dove è più consolidato l'utilizzo del process mining, questo tipo di utilizzo, che quindi per quella organizzazione diventa, come dire, uno strumento non solo del manager di linea, ma anche di responsabili di singoli segmenti, eccetera, è qualcosa che si sta diffondendo, però non ti so rispondere. È una domanda interessante. Ho seguito di meno qua. Questa cosa qua, questa considerazione che hai fatto, ti ho seguito di meno. Ah, sicuramente quando guardi i dati, invece che come dire, leggere delle interpretazioni, la statistica entra subito in gioco e quello che vedi, invece che essere un punto di vista come dire, di qualcuno che magari è anche il process owner, però è lontano dalla sua organizzazione, magari è un'organizzazione estesa sul territorio, fatta di agenzie, non lo so, eccetera. Tu guardi i dati e dopo interviene una logica statistica e dici: sto vedendo una manifestazione solamente sporadica o sto vedendo una manifestazione di un comportamento della mia organizzazione molto frequente e che quindi necessita di attenzione? E smette di essere un punto di vista e diventa quindi tutt'altro. Stiamo parlando appunto di approccio statistico, però ecco. La blockchain ti ho seguito poco. Ci sono altre domande? Vai. Partono dal? Quale intervista però? Non quella ex ante, quella ex post. Quale intervista? Non quella ex ante, quella ex post. Esatto. Assolutamente, no, ve ne ho parlato. No, beh. La domanda è, la tua organizzazione si comporta così? Sì, no. Poi, rispetto a questi cori di bottiglia, a questi ricicli, a queste deviazioni che non ti aspettavi, le ritieni, come dire, elementi da approfondire, elementi che possono costituire un problema, elementi che ti fanno nascere il dubbio che a fronte delle casistiche che hai... Ah, ma certo che c'è, sennò, però... Questa disciplina, che incrocia, come dicevo, competenze di data science e competenze di business process management, aiuta l'organizzazione a rivedere la sua organizzazione. Ecco, scusami, però sono d'accordo con te nel dire che dal process mining non viene un'innovazione di tipo disruptive, nel modo più assoluto. Però viene quel tipo di revisione dei processi critica che le organizzazioni, proprio perché molte volte, tantissime volte, il process owner o è molto lontano dagli operatori, oppure si sente sperduto perché il suo processo è in realtà legato a processi che stanno a monte e a valle e lui non ha strumenti per ragionare di far evolvere non solo il suo, ma anche gli altri processi, perché questo consentirà l'evoluzione di tutta l'organizzazione. Questi due problemi necessitano di strumenti agili per farli, come dire, cambiare, toglierli, rimuoverli o mitigarli. Scusami, volevi fare un'altra domanda? Sì, no, questo rischio di cui stai parlando, è molto concreto in Italia, appunto, quando vi dicevo siamo stati colonie di alcuni vendor che hanno portato in Italia alcune piattaforme dalle magnifiche sorti progressive di BPM. Ora è uguale per il process mining. Si stanno sviluppando delle piattaforme, alcune costosissime, e ci sono molte organizzazioni in Italia che partono dal prodotto, dal sistema, dallo strumento, come dici, e assolutamente non modificano di una virgola la cultura dell'organizzazione che permetterebbe di valorizzare quell'approccio. E pensa che esistono strumenti open source che costano quindi zero e che fanno di più di quegli strumenti che costano centinaia di migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro. Però in Italia siamo fatti così. Pensiamo di risolvere tutto comprando qualcosa oppure assumendo il cavaliere bianco. Altre domande? Orpo, dunque, uno, due, aspetta, diamola, poi... Sì. Brava. La risposta è banale. No, da sempre non era possibile perché al di là del fatto che tutte le presentazioni di una persona che viene a parlare delle, ripeto, delle fantastiche opportunità che danno i sistemi informativi, tutte le presentazioni iniziano dicendo che i sistemi informativi sono pervasivi, tutti i processi utilizzano o possono utilizzare, eccetera, eccetera, però cioè, è innegabile che se negli anni 80 cominciavano a introdurre sistemi informativi, all'alba del 2020 la maggioranza dei processi processi core di un'organizzazione sono informatizzati, magari male, con dei lag. Se tipo un... Facci capire questo sì? Pervasivi. No, ma soprattutto il processo copre, mappa una quantità di attività e di processi sempre più ampia, cioè lo scope dei sistemi informativi è cresciuto prima coprendo interi processi core e poi coprendo moltissimi processi di supporto delle organizzazioni. Quindi oggi non siamo negli anni 80 e questa disciplina comunque ha iniziato a svilupparsi all'inizio degli anni 2000, ci hanno messo un po' di anni a sviluppare questi algoritmi che risalgono dai dati di log ai processi, che sono algoritmi molto complessi, ci hanno messo un po', li hanno stabilizzati e ormai, vi dicevo, 7-8 anni che organizzazioni molto complesse, assicurazioni, banche, istituti di previdenza, aziende sanitarie, aziende ospedaliere, utilizzano per i processi core. Dato esempi più disparati, il process mining. Come? Il tema della statistica è solo, non vorrei essere confuso, il tema della statistica è per dire, quando faccio l'analisi di un processo, avendo sotto tutto lo spettro delle possibili manifestazioni di quel processo, se non faccio un'analisi statistica, il rischio è che io disperda il mio lavoro, perché magari mi concentro su fenomeni che si presentano a fronte di magari milioni di istanze del processo, di procedure, eccetera, magari 5 volte e non so se ne vale la pena. Quindi statisticamente dico, aspetta un attimo, che dal punto di vista di impatto organizzativo, di analisi di performance, eccetera, eccetera, intanto guardo l'80% del fenomeno, poi mi allargo in funzione della severity dell'impatto e poi vado avanti in una logica, come dire, che appunto siccome si lavora a risorse finite non può essere ottimale, ma deve essere il meglio, un equilibrio. Possiamo fare la domanda? Prego, Emilio. Condivido appieno quello che ha detto. Bene, mi fanno segno che dobbiamo andarcene. Buona serata a tutti. Ciao.